Lovvo, Muoro, Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Come va, Fazioli? Perché non è ancora partito leggendo una poesia o un brano narrativo?
Perché speravo che lei mi chiedesse come va.
Ha bisogno di affetto? Si sente trascurato?
No, ma vorrei sfoggiare una risposta classica, almeno nel nord Italia. Forza, me lo chieda.
Come va, Fazioli?
Tiriamo avanti. O meglio, in dialetto...
Tirem innanz.
Tirem innanz.
È un classico del dialetto milanese. Ma perché una risposta così fatalistica, lei che di solito è così positivo?
Perché vorrei rivalutare questa espressione. Oggi si dice in tono quasi rassegnato, tirem innanz. Eppure la frase divenne proverbiale in un contesto drammatico. Era la sera del 30 luglio 1851.
Eccolo il racconto, lo aspettavo.
Sì. La sera del 30 luglio 1851 il patriota italiano Amatore Scesa venne arrestato dagli austriaci e condannato a morte. Mentre lo scortavano al patibolo, un ufficiale gli disse che avrebbe potuto ottenere il rilascio se avesse denunciato altri rivoluzionari. Ma Scesa tagliò corto. Tirem innanz.
Beh, messa così l'espressione suona più eroica che fatalistica.
Sì, e il poeta Delio Tessa, fra l'altro, rivisitò poi l'espressione nel suo libro L'Eldi di Mort Aleger, del 1909.
L'Eldi di Mort Aleger, altro che fatalismo qui.
Eppure c'è una sorta di allegria, comunque, nella poesia di Tessa, perché dice che non bisogna rimuginare sul proprio destino e chiedersi se andiamo incontro a un po' de pace o ai trebuleri, alla pace o alle tribolazioni, perché tanto tutte le strade portano alla fossa.
Aleger.
E perciò andiamo avanti piano piano, da una porta all'altra, che poi, quando sarò strac, ponderò il cuin sul prim sas e disarò li morta.
Quando sarò stanco, mi siederò sul primo sasso e dirò... com'era?
Li morta. Cioè, alt, non gioco più. Li morta è una bella espressione che viene da un gioco infantile, equivale più o meno a dire polenta bruciata.
Polenta bruciata, è vero. Ma si userà ancora?
Come no? Si usa giocando a nascondino, a guardie ladri, e l'avviso Pagani che lei sta parlando con un ex campione regionale montano di guardie ladri e nascondino.
Dove sono cresciuto io, sai che si diceva anche crucis per fermare il gioco, e invece aribibis quando si poteva ripartire. Comunque sul nascondino potrei metterla alla prova, eh? Sì. Lei sta parlando col due volte campione condominio anni 1977-78.
Resto impressionato, e comunque perché no, una bella partita a nascondino, che cosa ne dice?
Una sfida.
Sì.
Dico che ci sto, anzi, tirem innanz.
Impara il sumero.
Pagani, ricorda quando le avevo raccontato la storia di uno studente di sumero, come lei?
Perché ce ne sono altri come me,
c'erano,
fortunati.
C'erano. Ricorda il povero Iddin Sin, quell'apprendista scriba, di cui c'è rimasta solo una lettera in cui si lamenta perché la madre non gli manda dei vestiti abbastanza lussuosi.
Ah, sì, il viziatello babilonese.
Sì.
Certo che me lo ricordo. Non direi che è uno studente proprio come me.
Fra i due non saprei dire chi si veste meglio.
Mi scusi, cos'hanno che non vai ai miei bermuda rosa con calzino abbinato su sandalo aperto?
Sì, appunto.
La prossima volta vuole che mi presenti con una tunica babilonese.
Tremo al solo pensiero del calzino al quale abbinerebbe la tunica babilonese. Comunque, per invogliarla allo studio, vorrei citarle la lettera di un apprendista scriba babilonese di 4.000 anni fa. E il ragazzo racconta la sua quotidianità in un testo sorprendente che Costantino Andrea De Luca riassume nel suo Lo scriba del faraone, edito da Rizzoli.
E questo mi dovrebbe invogliare allo studio?
E io ci spero sempre. Certo, forse i miei stimoli non sono efficaci quanto il bastone del maestro scriba.
Però sai che il suo sarcasmo ferisce più del bastone, Fazioli.
Sì, non faccia la vittima. Il nostro studente, pensi, si alzava presto il mattino, riceveva dalla madre due panini per la colazione e si avviava verso la scuola. Ogni tanto arrivava in ritardo e perciò la sera ricordava ai suoi genitori, in questa lettera, «Svegliatemi presto, altrimenti il maestro mi bastonerà». È la didattica babilonese.
E chissà come odiava il suo maestro questo ragazzo.
Era a tal punto temibile che il padre cercò di ingraziarselo e il testo sumerico prosegue in maniera curiosa con lo studente che prega suo padre di invitare il maestro a casa e di fargli dei regali per renderlo più mansueto.
Ai, corruzione d'insegnante.
E il padre accetta il consiglio, ricopre il maestro di doni, fra cui un anello e un vestito nuovo, e il maestro allora elogia lo studente. Giovanotto, gli dice, poiché non hai disdegnato le mie parole, possa tu raggiungere l'apice dell'arte degli scribi. E più sotto leggo ancora, Possa tu diventare la guida dei tuoi fratelli, il capo fra i tuoi amici, possa tu raggiungere il rango più alto fra gli studenti e ancora, hai svolto adeguatamente i tuoi compiti scolastici e sei diventato un uomo di scienza.
Un uomo di scienza, niente meno. Solo per 4 regali che gli ha sganciato il papà, insomma, era facilmente corruttibile. Non è proprio che fosse così diverso il mondo del 2000 a.C. rispetto a oggi, eh?
Non proprio, ci sono insegnanti integerrimi, se lei Pagani mi invitasse a cena...
Cosa vuole insinuare?
Se mi regalasse vestiti e gioielli, non per questo io mi farei rabbonire e pronuncerei lodi sbrodolate per la sua scienza.
Insomma, lei è un maestro integerrimo.
Giusto e severo, non mi faccio corrompere.
E se io invece per caso, Fazioli, le regalassi una bella bicicletta da corsa nuova, fiammante, magari in lega leggera?
In quel caso ne possiamo parlare.
Lo sapevo.
Cose che il Pagani non ci dorme la notte. Rieccoci, caro Pagani. Entriamo nell'atmosfera. Si sdrai, si rilassi, mi dica, di che cosa vuole parlare oggi?
Fazioli, io sai che ho un po' il dubbio che vestire i panni del mio analista linguistico la stia divertendo un mondo?
Capisco. E questo come la fa sentire?
Confermo, ho la forza... Mi scappa da ridere, mi scusi. Confermo, dicevo, ho la forte sensazione che lei si diverta un mondo.
Le confesso che da bambino volevo fare lo psicanalista e per me questa rubrica è un po' come tornare bambino, un po' come giocare al dottore. Mi dica, che cosa la cruccia dunque?
Starò al gioco. Dottore, lei sa che questa è la puntata numero 89, vero? Col 9 finale.
Sì. Direi che si tratta di un evento che torna ogni 10 puntate, se la matematica non è un'opinione. Prima della 89 ci sono state la 79, la 69 e via discorrendo. Qual è il problema?
Lei sa anche che si può dire puntata numero 89, ma anche in modo più pulito 89esima puntata.
Sì, mi è molto chiaro. Ripeto. Qual è il problema?
Prima dell'89esima ci sono state l'88esima, l'87esima, poi l'86esima, l'85esima.
Sì, Pagani, mi faccia capire, lei ha un problema con gli aggettivi numerali ordinali?
No, dottore.
Allora ha un problema con i conti alla rovescia? È un anastrofobico?
Anastro? Anastrofobico. Lo confessi, se l'ho appena inventato.
Sì, però deve ammettere che suona molto professionale.
Sì, è vero, è molto bello. Anastrofobico, uno che ha paura delle anastrofi, giusto?
Giusto.
Anastrofe, cioè la figura retorica in cui si inverte l'ordine delle parole all'interno delle frasi.
Sì, ecco, però ora venga al punto, Pagani.
Il punto è semplicissimo. Perché in nome di Asclepio diciamo 89esimo anziché 89, visto che l'aggettivo numerale ordinale di 9 è nono? E allo stesso modo perché non diciamo 88, 87, 86, eccetera?
Sì, devo dire che 88 è una parola assai simpatica.
Ma vero, ma anche a me sembra, però io però lo devo sapere, che cosa succede quando si oltrepassano le colonne d'Ercole del 10? Perché i numerali ordinali cambiano tutti la desinenza e tutto va a finire in esimo?
Tutto finisce in esimo. Beh, mica tutto. In italiano, forse un po' vetusto, ma ancora usato, per esempio, nella numerazione dei pontefici, talvolta si sentono ancora forme come decimo sesto, decimo ottavo, decimo nono.
È vero, Fazioli, grazie. Lei mi rincuora, però siamo d'accordo che si tratta di forme estremamente minoritarie e che quando non si parla di papi la normalità e farli finire tutti in esimo?
Siamo d'accordo, sì.
Eppure lo diceva anche lei che le forme assunte dai primi numeri sono più simpatiche, tutte diverse una dall'altra. Uno che diventa primo, due secondo, tre terzo, quattro quarto, cinque
quinto. Sì, le conosco, certo. È vero, sono più varie.
Se l'immagina che brutto sarebbe dire unesimo, duesimo, treesimo, quattresimo e così via.
Ha perfettamente ragione, guardi.
E allora perché? Perché dal 10 in poi tutto si uniforma in quel modo così banale, tutto enesimo?
Mi sa che, come sempre, c'è di mezzo il latino.
Sì, ci ho pensato anch'io, però il latino undicesimo è un decimus, dodicesimo è duodecimus, tredicesimo è tertius decimus, poi quartus decimus, quel brutto finale inesimo mica c'è.
Però se allarga lo sguardo e oltre a decimus considera anche ventesimo, vigesimus, trentesimo, trigesimus, eccetera, insomma, è facile ipotizzare che il finale in latino esimus si sia poi trasformato in esimo.
Insomma, lei mi sta dicendo che il sistema era brutto già in latino e la bruttezza poi è percolata anche nell'italiano moderno?
Temo di sì, temo di sì, se vogliamo metterla sul piano estetico.
Dottore, io non sono mica sicuro che questa volta se la sia meritata fino in fondo la parcella.
Sì, Pagani, le ricordo così al volo che lei nemmeno mi paga.
Il guardaroba delle parole.
Finalmente oggi entriamo nel vivo e affrontiamo la questione della lingua.
Come oggi entriamo nel vivo? Sono 4 stagioni, 94 puntate che non facciamo altro.
E in un certo senso ha ragione, ma oggi vorrei richiamare la questione della lingua anche dal punto di vista storico, evocando la polemica, no, che infiammò gli scrittori e i linguisti del XVI secolo. È una polemica viva ancora oggi.
Guardi che sono passati più di 500 anni però.
Sarà, ma per un autore italiano per esempio non è immediato sedersi e mettersi a scrivere, deve prima chiedersi in che lingua mi esprimerò.
In italiano?
Ma in quale italiano?
Capisco il punto. Oggi però disponiamo di un italiano che più o meno...
Anglismo più, anglismo meno.
Ecco, sì, dai, un italiano più o meno consensuale.
E siamo nel 2025, c'è stata l'Unità d'Italia, l'insegnamento scolastico obbligatorio, la radio, la televisione. Nel 1500 invece ogni regione d'Italia aveva il suo dialetto, la sua lingua di fatto.
E perché allora ognuno non scriveva direttamente nella sua lingua?
E c'era chi lo faceva, questa era la tesi cosiddetta cortigiana, propugnata da autori come Baldassarre Castiglioni, l'autore del Galateo. Poi c'era chi, per esempio Machiavelli, sosteneva che bisognasse scrivere nell'italiano parlato in Toscana, in particolare a Firenze.
Vabbè, la stessa idea che poi Manzoni porterà con sé tre secoli dopo.
Giusto, giusto.
Quando voleva risciacquare i panni in Arno, che bellissima frase
sì.
Questa. Cioè riscrivere I Promessi Sposi con una lingua un po' più toscaneggiante. Non si attraversa il liceo classico senza passare da qui, Fazioli.
Piace l'idea di attraversare il liceo classico.
Beh sì, è un po' come un campo infestato da mine antiuomo, ci vuole la giusta strategia di sopravvivenza.
Sì, noi siamo due survivors pagani. Sì, mi scusi, due sopravvissuti, ecco, al liceo classico. Comunque, oltre alla tesi cortigiana e alla tesi toscano-fiorentino, c'era la tesi arcaizzante di Pietro Bembo. Bisogna scrivere nell'italiano usato da Petrarca e Boccaccio per imitazione dei classici.
E Dante dove lo metteva?
Sì, in misura minore anche Dante, benché Bembo lo considerasse linguisticamente fin troppo ardito.
Troppo ardito Dante.
Eh sì.
E alla fine di questa disputa, dunque, la tesi vincitrice è...
Sembra quasi di essere alla premiazione di una gara, rullo di tamburi.
Siamo alle fasi finali della questione della lingua.
Cresce la tensione.
Di colpo attaccano i sostenitori della tesi cortigiana, ma insorgono i difensori del toscano guidati dall'abile stratega Machiavelli.
Ma ecco spuntare sulla fascia Pietro Bembo, agile e guizzante con le sue prose della volgar lingua.
I difensori delle specificità regionali cercano di contenerlo, ma lui resiste, sta già superando i puristi del toscano. Nessuno lo ferma, Bembo, 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 è Bembo che si impone.
Lei non finisce di stupirmi.
È giusto, ha vinto Bembo, ma cosa mi fa fare, Fazioli?
In un certo senso ha vinto Bembo. Se oggi parliamo l'italiano che parliamo è perché l'opera di Bembo, stampata nel 1525, esattamente 500 anni fa, seppe imporsi nel contesto culturale. La lingua che parliamo, a differenza di altre, non nasce dall'uso, ma dalla letteratura.
Anche se poi l'italiano è parecchio cambiato.
Questo è vero, non vorrei dare l'impressione che Bembo predicasse l'immobilismo. Certo, considerava il volgare antico migliore di quello a lui contemporaneo, però confidava che la lingua potesse raffinarsi e migliorare e non si rassegnava al fatto che, cito, così tosto si debba essere fermata per non ir più innanzi.
E bravo Bembo. Alla fine scommetto anche lui, dopo aver lavorato alle prose della volgar lingua, si ritagliava un po' di tempo per un angolo del fastidio.
Ma certo, tanto che gli studiosi spesso definiscono Pietro Bembo come, cito, un Pagani del XVI secolo.
Sì, certo, sì. Sono sicuro che gli studiosi lo definiscono proprio
giusto,
così.
Sì.
Mi piacerebbe conoscere la fonte della sua citazione.
Si dice il peccato ma non il peccatore. Ah. Andiamo avanti, mio caro Bembo.
In realtà saremmo arrivati a destinazione, mio caro Fazioli.
E in questo caso il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.